Questi bisogni di dipendenza sono fatti strani, se noi li vediamo un po' più da vicino e vediamo, immaginiamo che il bambino nella sua storia, tutti noi, siamo passati da una condizione di grande dipendenza, di totale dipendenza, a una situazione di indipendenza, o meglio di relativa indipendenza. Quando andiamo a guardarli sotto il microscopio queste cose, a seconda dell'ingrandimento che noi usiamo, vediamo più cose. Allora vediamo che la paura di dipendere è una paura molto forte. A volte uno ha paura di essere risucchiato in un legame troppo forte. A volte si discosta, come bruscamente, diceva stamattina Roccato, per paura, no? Ha un orrore di questa situazione, si tira indietro e organizza scientificamente un vuoto, che vuol dire essere indipendenti dall'alimentazione, ma dopo un poco si trova come quell'astronauta di Odissea nello spazio, che tagliato il cordone ombelicale si trova a vagare nello spazio. Questa non è un'angoscia di morte, perché uno non ha paura di morire, ma l'angoscia forte è quella di rimanere senza legami, senza contatti. È un'angoscia di disintegrazione, difficile da poter sperimentare a freddo seduti su una poltrona. La si vede attraverso elementi artistici, attraverso film, attraverso racconti, in cui in certi momenti, tuttavia, credo che ognuno di noi abbia potuto sperimentare cosa vuol dire quando uno si sente solo, non piacevolmente solo nella privacy, ma staccato da tutto il contesto e da tutto il resto. Quindi, da un lato noi sentiamo il bisogno di dipendere e di unirci, e dall'altro si ha paura che questa unione sia un'unione vampirizzante. È il difficile equilibrio tra queste due situazioni che è alla base dei disturbi della condotta alimentare. E su questi disturbi io sono grato a una paziente in particolare che mi ha spinto, non volendo, a conoscere Santa Caterina, o meglio, io direi ho studiato molto la vita di Santa Caterina scritta dal suo confessore, che era uno psicoterapeuta ante litteram, e che era un uomo molto colto. Dunque Santa Caterina non era una anoressica, aveva delle condotte anoressiche, ma aveva una grande forza d'animo. Era al centro di missioni politiche importantissime, viene inviata a convincere il Papa da Avignone a tornare a Roma, come se oggi uno fosse mandato a parlare con Bin Laden o in Palestina per sistemare la pace. E Raimondo da Capua viene dalla famiglia di Pier delle Vigne, era un uomo molto colto, era il suo confessore per 4 anni. Come se avesse fatto un'analisi, no? E allora leggere queste cose noi potremmo vedere una sorta di anticipo sia dell'influenza che Caterina ha avuto sul suo confessore, sia sull'influenza che il confessore ha avuto su Santa Caterina. Diciamo che io mi sono un po' identificato, mi sono sentito nei panni di Pier delle Vigne quando sentivo l'influenza che questa giovane ragazza di allora 17enne esercitò senza volerlo su di me. Allora, su che cosa mi ha aperto gli occhi, su che cosa mi ha fatto riflettere questa condotta anoressica profana? Sul bisogno di dipendere e di unirsi ad una figura ideale. Noi nel considerare l'anoressia guardiamo sempre il bisogno, il rifiuto, il distacco, ma non consideriamo il bisogno vitale, fondamentale, di essere uniti a una figura ideale da cui si trae forza e sicurezza e da cui nel tempo noi dopo ci distacchiamo. Ma prima di distaccarsi occorre avere sperimentato una quantità di dipendenza e di sostegno che ci dà la forza per potersi distaccare. Allora, alcune notizie, sono 2 pagine, ma sono molto poetiche, scritte così. La madre di Caterina si chiamava Lapa, era un'ape fruttuosa, nel senso che riempiva la casa di Giacomo, il padre, di figli e figlie, tanto che al 24esimo parto nacque Caterina, gemella di Giovanna. Erano così gracili e deboli che al vederle la madre pensò che non avrebbe potuto allattarle entrambe a sufficienza e stabilì di darne a balia una, tenendosi Caterina per nutrirla del suo latte. Fu volontà di Dio, dice il confessore, che lei si tenesse quella che il Signore fin dall'eternità si era scelta per sua sposa. Ma subito dopo Giovanna morì, rimanendo solo Caterina. L'apa la allattò, la allevò con cura e diligenza. Essa fu destinata ad essere una bimba speciale, come tante volte speciale sono le anoressiche, a tutta prima privilegiata, perché in virtù di questa scelta materna fu l'unica ad essere allattata per un anno intero. Nessuno degli altri figli, essendo frequentemente incinta, fu allattato per un periodo conveniente, giacché pare che la gravidanza in corso di allattamento renda il latte più liquido e meno dolce, e che pertanto lo svezzamento non avvenga per decisione materna, ma perché il bambino non desidera più il latte. Invece Caterina fu allattata per un anno, fino a quando la madre non rimase incinta per l'ultima e 25esima figlia, cui fu posto il nome di Giovanna in memoria della gemella morta prima. Caterina, dopo lo svezzamento, cominciò a mangiare il pane e crebbe graziosa e giudiziosa, che difficilmente la mamma riusciva a tenerla a casa perché tutti, parenti e vicinato, se la contendevano. Un episodio della sua infanzia, molto significativo, avvenne intorno ai 6 anni. È Raimondo da Capo che parla, non uno psicanalista del 2000. Avvenne intorno ai 6 anni, quando già la piccola, allegra e vivace, salendo e scendendo le scale, salutava la Vergine, dando così prova della sua inclinazione devota. Dunque a 6 anni, mentre col fratello rincasava, ebbe la visione con la quale, riferisce Raimondo, Dio la volle premiare. Alzati gli occhi, vide di faccia, sospesi in aria, sopra il tetto della chiesa dei frati predicatori, un bellissimo trono. E sopra, assiso con abiti pontificali e con in capo la tiara, vi sedeva Gesù Cristo e con lui Pietro, Paolo e Giovanni Evangelista. A quella vista la fanciulla rimase inchiodata e con lo sguardo fisso, e sarebbe rimasta lì certamente per tutto il tempo della visione se il fratellino Stefano, che nel frattempo era andato avanti non vedendola, tornò indietro e scuotendola forte disse: «Ma che fai? Perché non vieni?» E lei: «Ma se tu vedessi quello che vedo io, non mi distoglieresti così malamente da questa bellissima visione». Ciò detto, alza gli occhi, ma la visione era sparita. Non potendo sopportare ciò, attenzione qui, senza dispiacere, cominciò col pianto a vendicarsi di se stessa e a rammaricarsi di avere staccato gli occhi dall'alto. Da quel momento la sua vita cambiò, e con il solo insegnamento dello Spirito Santo conobbe la vita dei santi padri dell'Egitto che prese ad imitare. Perciò cercava luoghi nascosti e con una corda flagellava il suo corpo, rifugiva ai giochi dell'infanzia per darsi alla preghiera, diventò più silenziosa e prese a diminuire il cibo. L'efficacia della visione fu tale da sradicare nel suo cuore ogni affetto terreno per riservare al Creatore tutta la purezza del corpo e dell'anima. Le anime pie, osservò accuratamente Raimondo, trovano il peccato laddove non c'è. Il peccato di Santa Caterina, secondo Raimondo, fu quello di essersi distaccata dalla visione. Giacché, se il confessore non avesse conosciuto il suo modo di fare, avrebbe creduto di trovarla in fallo dove fallo non c'era. Dormiva un quarto d'ora al giorno su uno scomodo asse di legno, si batteva fino a prodursi sangue e prendeva il cibo come tormento e afflizione. Quando aveva 15 anni, morì di parto la sorella a cui era maggiormente legata e l'anno successivo quella nata per ultimo. Sempre più intenso da allora divenne il suo digiuno, cioè l'unione con Gesù. Uno sposo che non mi farà mai morire di fame e non mi farà mai mancare il necessario. Da tutto ciò ci si potrebbe aspettare una persona fragile, malandata, e invece ebbe una vita politica intensissima, tesa a ricomporre l'unità della Chiesa, a evitare lo scisma e a temperare la litigiosità delle città toscane. Si trovò difatti poco più che 20enne ad Avignone, per indurre Gregorio XI a ritornare a Roma e interpretò quel trionfo come il risultato dei suoi sforzi personali. Pensate, come ho detto prima, la separazione dalla visione, da Gesù, e lo sforzo di riportare il rappresentante di Dio in terra, il Papa, a Roma, quindi una riunione. E interpretò quindi quel trionfo come il risultato dei suoi sforzi personali, invece che come una convergenza di più complessi interessi politici. Al Papa, che temeva di essere avvelenato una volta a Roma, scrisse che sarebbe stata per lui una prova di virilità sopportare quella mara. È proprio così che fa la madre del fanciullo quando vuole svezzarlo, mettendogli l'amaro sul petto. Dunque potremmo dire che uno stimolo importante che ci viene è questa assunzione onnipotente della colpa legata alla separazione. Cioè, per ragioni X, Caterina si sentì colpevole di essersi separata dalla visione. Quindi, col digiuno, col silenzio, con la mortificazione legata al mormorio che la sua condotta fosse opera del demonio, essa puniva se stessa, ma per questa stessa via cercava Dio e si sentiva più forte. Raimondo stesso osservava come ci fossero due Caterine, una che pativa così estenuata e l'altra che faticava con lo spirito, che pingue e robusto nell'intimo confortava la carne. Doveva veramente conformarsi nella sua forza vitale, se non mangiando invece di indebolirsi si rinforzava. Il senso di colpa, destrutturante, ebbe la meglio e la condusse a morte solo quando non fu più bilanciato e compensato dalle circostanze esterne che sfuggirono alla sua influenza. Infatti, quando muore Gregorio XI e gli succede Urbano VI, e nel settembre del 1378 scoppia il grande scisma d'Occidente, il Papa la chiama a Roma e la fa parlare ai cardinali. Ma ben presto egli si rivela inadatto ad arrestare lo scisma e non le dà più ascolto. Il suo senso di colpa si appropriò di questa circostanza e si ritenne responsabile, ma oggi noi diremmo colpevole, della rovina della Chiesa dovuta al fatto che Gregorio XI aveva lasciato la Francia in seguito alle sue pressioni. Le circostanze questa volta avvalorarono i suoi timori, invece che rinforzare la fiducia in sé, come invece era accaduto precedentemente. Così, il 1 gennaio del 1380, decide deliberatamente di non mangiare e di non bere più acqua. Solo il 29 gennaio ebbe un collasso grave, ma ancora questo disperato tentativo di mortificazione corporea produsse un estremo rinforzo di vitalità, tanto che morì alla fine di aprile, quando, dopo 4 mesi, quando forse ciascuno di noi ci impiegherebbe molto meno, morì. Dunque, mi preme sottolineare dunque come il digiuno non è una cosa univoca, così come noi vediamo nelle nostre pazienti di oggi. Dobbiamo distinguere intanto, come dicevo prima, un'intenzione buona da un risultato distruttivo. È difficile trovare l'intenzione buona in una condotta di rifiuto, ma la vita di Santa Caterina ci mostra come, attraverso un apparente rifiuto, lei cercasse l'unione con una figura ideale. Questo elemento noi lo ritroviamo spessissimo se siamo sensibili nei nostri pazienti, nei quali bisogna distinguere dunque un digiuno punitivo, quando Caterina si percuote punendosi di essersi separata dalla visione. Ma troviamo un digiuno che ha la funzione di rinforzare il legame con una figura ideale, e nelle nostre pazienti di oggi, più che con una figura ideale, potremmo dire di rinforzare, di richiamare alla percezione l'immagine corporea di sé, che si dissolve quando uno si trova in queste due circostanze opposte, o vampirizzato in un legame di forte dipendenza o staccato da un legame dipendente buono. E dunque concludo dicendo che va dipanata la confusione tra una dipendenza buona e una dipendenza cattiva, come il colesterolo, cioè quello buono e quello cattivo. C'è la dipendenza buona che ci fa crescere e ci sostiene, e c'è la dipendenza cattiva, che è la dipendenza da cui uno non riesce mai ad emanciparsi. Dunque nelle storie di oggi troviamo spesso queste situazioni e spesso queste confusioni, sicché potremmo chiederci: ma questi bambini sono stati bambini poco amati o bambini troppo amati? E io direi che sono stati bambini in cui la qualità di questo sentimento è andato storto. C'è una differenza tra l'essere amato e l'essere necessario. Ci sono tante volte tanti bambini che sono necessari all'equilibrio psicologico dei genitori, i quali, diciamo, amano meno altruisticamente, amano più egoisticamente. È ovvio che nessuno vi viene a raccontare che ama egoisticamente, tutti pensano di amare altruisticamente. Quindi queste sono tutte ricostruzioni che richiedono un lavoro individuale sul paziente, nel corpo, nella mente, ma anche un prendersi cura dei genitori, i quali, non mi stancherò mai di dirlo e di sottolinearlo, quando sbagliano amando egoisticamente e quindi alimentando la fantasia di un rapporto di dipendenza vampirico, non lo fanno con cattive intenzioni, anche loro hanno buone intenzioni di cui non si rendono conto. E quindi il nostro lavoro è quello di non prendere parte per uno nell'altro e cercare di dipanare queste confusioni che ci sono tra dipendenza buona e dipendenza cattiva, tra bisogni di dipendenza e bisogni di indipendenza, tra mente e corpo, tra intenzioni e il risultato dei nostri comportamenti. Grazie.
Ringraziamo il professor Bruno particolarmente per lo spessore clinico del suo intervento, dove si evidenzia molto bene la necessità di un'integrazione. Merito del professor Bruno è averci mostrato anche alcuni aspetti fondamentali, la dinamica tra dipendenza e autonomia e separazione, che è un nucleo essenziale del problema dell'uomo. Altrettanto essenziale è pure la risposta distruttiva e la potenzialità costruttiva, che invece è necessario riscoprire e che è un po' il nucleo essenziale, la croce e la bellezza, direi, del lavoro della psicanalisi, della psicoterapia in generale. Professor Salvini, prego.
Allora, pensavo in questa conversazione di farvi fare un viaggio così immaginale attraverso 4-5 situazioni o esperienze. Un laboratorio molto attrezzato dell'Università di Zurigo, un vecchio laboratorio bostoniano, poi un passaggio in un deserto messicano, lambire brevemente una scena psicoterapeutica e poi approdare una palestra di Bologna, proposta insolita ma che accetterete come rischio intellettuale di partecipare a un argomento le cui conclusioni poi sono lasciate a voi. Potremmo partire da un qualsiasi punto di questo viaggio. E però è necessario fare una premessa e tornare molto indietro nel tempo, al convegno di Nicea, mi sembra del 780 d.C., dove vescovi cristiani dibatterono a lungo per 4 anni sulla sacralità o meno delle immagini e se la religione cristiana potesse fare a meno di quella eredità pagana che erano le sembianze dei personaggi divini e sacri. Questo dibattito è andato avanti nel tempo. Alla fine penso che vinsero gli iconoclasti una prima volta, cioè quelli che volevano abolire i feticci e le immagini, poi vinsero gli immaginisti, perché disse il volgo, se no non capisce, bisogna dargli le chiese con i santi. Questo dibattito lo troviamo anche nella scienza di oggi, dove si oppongono realisti e costruttivisti. E qui il dibattito è ancora aperto e sbocca proprio nel terreno più difficile, dove la vertigine epistemologica dimostra i limiti della mente umana a riflettere su se stessa, che è proprio il problema mente-corpo, che oggi è parzialmente risolto, ma non in modo definitivo, dicendosi che ogni discorso è un discorso dell'osservatore. Quindi il corpo, la mente non esistono in sé per sé, ma sono costruzioni, configurazioni, espedienti concettuali attraverso i quali cerchiamo di padroneggiare quello che altrimenti, altrimenti non potremmo dire. Il capofila di questa posizione è un grande matematico poco conosciuto e non addetti ai lavori, ma molti pensano sia stato l'unico genio della fisica e della matematica, che è Poincaré. Poincaré era un costruzionista, Einstein era un realista. Questo nel mondo delle discipline psicologiche ha creato una problematicità che la generazione che ci sta alle spalle non aveva. Difatti un certo professor Musatti, che qualcuno di voi conoscerà per ricordo, per chiara fama, che ha introdotto la psicanalisi in Italia, ma era anche un grande ricercatore, diceva che ogni artefatto psicologico empirico è vero come per ogni altra scienza empirica, vale a dire il fantasma nella macchina aveva una qualche consistenza. Ma questo lo annuncio soltanto come sfondo al problema non risolto della cosiddetta psicosomatica della mente-corpo, che non è forse l'argomento centrale, ma li fa da contorno e lo contiene nelle cose che dirò. Andiamo in questo attrezzatissimo laboratorio di Zurigo, dove è stata fatta una simpatica ricerca utilizzando un mediatore Zen molto avanti nella pratica Zen, quindi capace di modificare i propri stati di coscienza, in grado di annullare tutte le rappresentazioni del sé e quindi sperimentare il vuoto. I neuroscienziati hanno utilizzato macchine molto progredite nel campo delle neuroimmagini e hanno, diciamo, fotografato, se mi passate il termine, sia nell'attività metabolica sia nell'attività elettrica, questo cervello di questo monaco Zen. E ne hanno riportato una specie di mappa di fenomeni, addirittura a colori, di questa fotografia. Però questa fotografia sarebbe muta se non avessero avuto la teoria del monaco Zen, che diceva: io in quel momento ho praticato il dissolvimento dell'io, ho creato la perdita della coscienza corporea. Quindi il neuroscienziato, per capire cosa faceva questo cervello, ha bisogno di una teoria della mente. Forse la cosa già vi è chiara, dove vado a parare. Trasferiamoci invece in questo deserto, Real de 14, qui a sud-est di Oaxaca, questo deserto messicano, brullo, serpenti, cactus, serpentazione cactus e coyote. C'è il Cerro Cremado, che è un piccolo altipiano, dove annualmente gli indiani Ucholes provenienti dal centro del Messico si spostano, fanno circa 400 chilometri, un tempo li facevano a piedi, una sorta di pellegrinaggio per andare a disotterrare un piccolo cactus, il peyote, un particolare peyote nero, che lo assumono, praticano certi riti e entrano in contatto con gli antenati. Alcuni anni fa abbiamo utilizzato, ed è stato accolto, un mio giovane tirocinante, pieno di buona volontà, che è andato a farsi questa esperienza. L'abbiamo seguito e ne è venuto un reperto etnografico straordinario. Nonostante questa etnia sia molto chiusa, tradizionalmente impermeabile a qualsiasi forma di accesso agli stranieri per motivi su cui non mi dilungo, questo nostro ricercatore, questo nostro prolungamento, noi lo chiamiamo il nostro occhio a Occidente, che era riuscito a entrare e a trovare un'accoglienza presso un maracame sarebbe uno stregone, è portato sul cerro cremato, noi lontani ovviamente, ha fatto un'esperienza limite, cioè l'assunzione per 3 giorni di questa sostanza, il peyote. Dentro c'è un potente allucinogeno che è la mescalina, che come sapete lavora un po' sui mediatori neurochimici della serotonina, in parte anche la dopamina, e ha partecipato a questo rito collettivo, assumendo una quantità notevole di questo peyote mangiato crudo, un peyote particolare, che ho detto un piccolo cactus, che contiene questa sostanza. Ebbene, mentre i canti susseguivano, i fuochi, le veglie, le celebrazioni di questo rito andava avanti e tutti cadevano in una sorta di deliquio, che noi potremmo chiamare con il nostro linguaggio mistico, entriamo in contatto con gli antenati, avendo comuni esperienze di questo mondo cosmogonico che rivisitavano, il nostro ricercatore, chiamiamolo Luigi, invece, oltre a una sorta di eccitazione, di insonnia e di costante vomito, non ha avuto nessuna esperienza mistica. E abbandoniamo rapidamente il cerro cremato, il Real de 14, scorpioni e cactus, e spostiamoci ancora in un altro laboratorio. Questo è un laboratorio un po' più vecchio nel tempo e nella sua attrezzatura. Siamo in un istituto americano di Boston, e viene fatta una ricerca epocale, cioè viene studiato nella rana l'attività nervosa della corteccia visiva, e i ricercatori scoprono che la rana è cieca quando vede la mosca ferma, ma la sua l'attività elettrica delle cellule visive si attivano quando la mosca è in movimento. Questo ha creato una serie di ricerche che ha portato a una piccola conclusione, di dire che gli organi di senso e gli organi quindi neuromotori contengono una teoria del mondo. Quindi ogni essere vivente, sulla base dei suoi bisogni e funzionalità, costruisce un mondo in funzione compatibile col suo sistema nervoso. Questo potrebbe pensare che stiamo viaggiando per una tesi un po' riduzionista, ma rapidamente trasferendoci invece nel campo umano, qual è l'estensione dei nostri organi sensoriali? Diceva a questo proposito, mi sembra, Montesquieu, in una intuizione illuministica molto interessante, che viviamo sempre alla periferia dei nostri organi di senso. E quindi noi abbiamo anche noi i nostri organi di senso, che sono dei vincoli e delle possibilità attraverso i quali esploriamo il mondo, ne traiamo un'idea. Ma il nostro organo di senso, che estende quello sensoriale, quello neurologico, è indubbiamente il linguaggio. Il linguaggio per noi è come la punta del bastone per il cieco. Il cieco, attraverso la punta del bastone, ha il suo organo di senso, e noi l'abbiamo attraverso il linguaggio. Difatti, passiamo rapidamente in qualsiasi luogo, in una psicoterapia piuttosto che in un romanzo, o semplicemente in un discorso di politico, e vediamo affiorare un albero meraviglioso di metafore, tutte metafore sensoriali, metafore visive, metafore propriocettive, molto corporee, tattili, cinestesiche, uditive. Il nostro linguaggio è un fantasmagorico, perché costantemente richiama la sensorialità di un'esperienza che, per diventare conoscenza, si avvale del linguaggio come strumento di mediazione attraverso l'esperienza che le persone raccontano del mondo, e la raccontano non quella persona mi sembra fredda, ho rimorso, quello mi fa vomitare, il mio punto di vista è questo, e ne potremmo trovare a decine di metafore che costituiscono appunto il nostro modo di entrare attraverso il corpo, ma mediato dal linguaggio. E il linguaggio quindi ci apre una scena nuova che è la scena del corpo, della semantica del corpo. Quindi la psicologia è essenzialmente una semantica che traduce esperienze corporee che non necessariamente hanno attinenza con la sensazione, ma generano sensazione. Per cui una persona diventa rossa in volto perché si vergogna e voi capite come rovesciando il corpo, questo avvinto uditore della mente, è la espressione di un significato, ma questo significato viene pescato nella cultura. Quindi rovesciamo, non è più il corpo biologico, per voler rientrare in uno schema semplicistico che genera l'esperienza psicologica, ma è il fatto che noi siamo cervelli modulati, costruiti come menti, e come menti che cos'è la mente? Non è un qualcosa, un epifenomeno dell'attività nervosa, è un dialogo tra menti. Diceva qualcuno che per avere una mente bisogna avere due cervelli in relazione. E quindi il sistema dei significati è quello che governa anche le esperienze corporee e dà a queste esperienze corporee anche qualcosa di più, cioè delle direttive per il comportamento. Trasferiamoci in una palestra qualsiasi di Bologna dove vediamo che ci sono dei culturisti, i quali si allenano con una grande competenza anche per quanto riguarda l'alimentazione, per quanto riguarda il tipo di sollecitazioni a cui devono sottoporre i muscoli per costruire, per avere quindi la possibilità di aggiungere al corpo qualcosa che gli manca, una massa muscolare, secondo un criterio estetico, secondo un criterio della virilità, secondo un'idea eroica del corpo maschile. Finché si parla di uomini si potrebbe parlare di donne e potremmo dire che in una palestra donne e uomini stanno nella stessa palestra, ma il loro corpo persegue molte volte obiettivi estetici e simbolici, perché parliamo di simbolismo, parliamo di norme sociali, parliamo di regole, parliamo di un qualcosa che il corpo non conosceva prima, ma al corpo incomincia a materializzare, cioè nel corpo avvengono delle modificazioni di natura metabolica prima, biochimiche, eccetera, per cui i processi adattativi del corpo seguono un astratto ideale di bellezza fisica che non era contemplato da nessuna parte, non certamente nella natura. E quindi anche il corpo umano diventa un artefatto, un'invenzione. Come tale ci troviamo immersi, ancora una volta, nel problema che questo fantasma che chiamiamo mente, che è il fantasma della macchina, che nessuno riesce a fotografare, agisce senza poterlo mai rintracciare. Molto probabilmente, come ha detto recentemente Paul Watzlawick, forse guardarci troppo dentro ci rende ciechi. E questo è un po' il limite della tradizione psichiatrico-psicologica, che ovviamente non ha potuto accettare, o non si può accettare, il primato della sociologia sul primato rispetto alla psicologia. Tant'è vero, il verbo si fa carne. Voi sapete, c'è detto, scritto da qualche parte, che il verbo si fa carne o può anche non farsi carne. Rispetto a questo che vado dicendo, ritornando al punto di partenza, quindi vediamo che un espediente concettuale linguistico, qual è tutti i termini con cui facciamo riferimento al mentale, il nostro linguaggio è pieno di linguaggi mentalistici che non trovano corrispondenza in correlati neurofisiologici. solo minimamente la neurofisiologia, come ha ammesso anche recentemente Delgado, che come sapete è un neurobiologo, può spiegare quei fenomeni che noi chiamiamo mentali. Ma il mentale non esiste come esiste il corpo, esiste come un sistema concettuale, il discorso dell'osservatore, per poter capire qualcosa che altrimenti sarebbe inaccessibile. Quindi aveva ragione Poincaré quando diceva: uso la matematica per cercare di capire, ma certamente Dio non ha costruito il mondo usando la matematica. Quindi su questa doppia valenza, cioè che quello che è il corpo non ha lo stesso statuto di ciò che è mente, ma la mente è più la mappa rispetto al territorio, e nessuno di noi confonde la pianta della città di Bologna con Bologna, però abbiamo bisogno della pianta per poter capire certe cose della città di Bologna. Così noi, quando usiamo dei linguaggi mentalistici, non possiamo dargli nessuna base ontologica o, come si dice, reificarli, come talvolta ingenuamente fanno magari i giovani psicologi, i giovani psichiatri, che pensano che effettivamente quella sindrome esista di fatto perché la vedono davanti agli occhi. Ma in genere si vede quello che fa parte già del nostro sistema rappresentazionale, ancora una volta del sistema di significati linguistici con cui vogliamo vedere confermate le nostre teorie sul mondo. Ecco, disegnando questa specie di passaggio veloce tra un laboratorio, un deserto e una palestra, e ritornando a appunto questo momento di sintesi, direi che il corpo siamo degli inquilini, come ha detto qualcuno, del più sconosciuto degli universi, perché sapete bene che il corpo che vede un biomeccanico non è il corpo del farmacologo da un punto di vista oggettivo, ma da un punto di vista soggettivo, psicologico, il nostro corpo cambia costantemente a seconda della persona che abbiamo davanti, la situazione, cioè l'autoconsapevolezza somatica è sempre fuggente, è sempre transitoria, non si attesta mai sulla possibilità di essere definita. Cioè abitiamo un appartamento di 1000 stanze, ma possiamo abitare di volta in volta solo una stanza, e quella è l'esperienza del nostro corpo, quando si parla di esperienza. Ho finito.